Radio Krishna Centrale presenta nuovo speciale RKC. Hare Krishna a tutti, ancora all'ascolto di Radio Krishna Centrale, nuovo speciale RKC. Abbiamo un ospite in studio quest'oggi, una novità, il suo nome è Giuseppe e ora ve lo presento. Vediamo un pochino, vai Giuseppe.
Ciao a tutti, buongiorno, sono Giuseppe da Taranto.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
Allora Giuseppe, quanti anni hai?
29, compiuti il mese scorso.
29, da Taranto. Taranto, siamo distanti quanto?
Saranno pressappoco 800-900 chilometri.
Ah, un bel pezzo. Ma sei venuto in treno?
No, per la precisione io vivo da 4 anni a Pesaro per lavoro. Quindi dopo tante, come dire, traversie, dopo tanti come dire, dopo tanti espedienti sono arrivato qui con, diciamo, con l'aiuto e la benedizione di Dio. E quindi piano piano mi sono avvicinato sul cammino spirituale, dato che
va bene. Ma come hai conosciuto i devoti di Krishna?
Dunque, i devoti di Krishna li conoscevo già, come dire, apparentemente, perché li vedevo camminare per strada nella mia città e non ci davo molta importanza. Poi un giorno conobbi uno di loro che mi parlò della sua esperienza, del modo di vita, del mangiare in modo vegetariano senza, come dire, senza danneggiare gli animali e rispettarli, e io in un certo senso fui colpito. Questo accadde circa 15 anni fa e da allora mi sono portato come sempre questo, come dire, pensiero, e tanto da voler, come dire, approfondire, conoscere meglio questa cultura. E poi del resto, come dire, sono cose che le sappiamo inconsciamente, ma piano piano, fino a quando le scopriamo del tutto, ci vuole del tempo. Questo dipende anche dal grado di evoluzione di ognuno di noi.
Certo, bene, molto bello. Volevo chiederti, in questi 15 anni sei stato 3 volte al tempio? O è la prima volta che vieni in un tempio?
È la prima volta che vengo in un centro Hare Krishna, però ho visitato altri templi di, diciamo, di movimenti religiosi diversi, più che religiosi, spirituali.
Tipo cosa? Le chiese, buddisti, monasteri buddisti?
Ho frequentato, più che frequentato, diciamo che ho cercato sempre di apprendere quello che secondo me ritenevo giusto, cioè giusto per modo di dire, quello che secondo me era utile nella mia, come dire, nella mia ricerca. E quindi ogni qualvolta apprendevo.
Cercavi di prendere le parti buone di tutti?
Sì, certo. Cercavo di non di fare del mio, perché altrimenti non si può mai avere la piena, come dire, visione. Cercavo sempre di apprendere in modo aperto, esplicito.
Hai notato, c'è qualche, hai avuto qualche, hai riscontrato qualche similitudine in questi posti che tu hai visitato? Cosa hai visitato?
Dunque, innanzitutto sono stato in India, 6 anni fa. E ho visto un maestro, e questo maestro si chiama Sai Baba. Dopodiché, quando sono tornato in Italia, ho cominciato a vivere, come dire, una vita diversa, nuova. Poi pian piano mi sono avvicinato anche ad altri movimenti religiosi, ho conosciuto altri maestri, però come dire, cambia, non che io volessi cambiare per il gusto di, come dire, di provare nuove emozioni, non so, come quando si va ad una festa, più che altro era per vedere cosa c'è di vero, cosa c'è di profondo, cosa c'è di mistico in ogni movimento. Alla fine ho realizzato che tutte le come dire, tutte le filosofie in realtà sono la medesima cosa, però vista in differenti modi, in modi differenti.
E le scritture dicono anche che ci sono queste diversità nelle varie filosofie, e diciamo, anche se l'obiettivo da raggiungere è lo stesso, come dici tu, però dicono che se uno segue una strada, diciamo, non è detto che arriverà alla stessa strada che ti porta, per esempio, un'altra filosofia. Cioè, non è per forza che le filosofie ti portano tutte a arrivare a Dio, non è detto. Cioè, dicono le scritture che se tu segui una via autorizzata da Dio, anzitutto bisogna conoscere Dio, e siccome Dio non è un essere umano qualsiasi, ma è l'essere supremo che possiede ogni perfezione, non soltanto qualche perfezione. Krishna è chiamato anche Yogeshvara, significa che lui possiede la totalità dei poteri mistici. Per esempio, uno yogi o un grande maestro può, con le sue forze così mistiche, può anche spostare oggetti, può anche fare delle cose soprannaturali.
Materializzazioni, intendi?
Sì, ma questo è un potere mistico. È un
dunque,
potere...
io...
Aspetta, però è un potere mistico dello yoga. Però Krishna può fare delle cose molto più grandi, Dio. Dio può creare i pianeti, può creare tutte le entità viventi. L'energia di Dio non si esaurisce mai. Questa è la differenza fra Dio e altre religioni o filosofie, che in realtà non stanno seguendo veramente Dio, ma stanno seguendo delle forme, diciamo, o tornacquate, no? Non stanno seguendo Dio, stanno seguendo delle persone che dicono di essere Dio, ma in realtà non sono Dio.
Tu forse dici che la maggior parte delle religioni hanno, come dire, seguono dei principi, però la loro fede è morta, questo vuoi dire?
In realtà non hanno fede e non hanno neanche conoscenza. In realtà perché... non si può parlare di religione, perché religione è una sola.
Sì, infatti, cioè io la vedo in questo modo, che sia le religioni che i movimenti, le filosofie, come vogliamo chiamarle, non sono altro che delle etichette, cioè delle scuole attraverso cui possiamo, non so, istruirci, e di conseguenza dobbiamo mettere in pratica, perché tutto quello che apprendiamo, se non viene messo in pratica, diventa solamente della teoria sciapa.
Questo, cioè, è giusto,
non, questo fa altro è giusto. Che, non fa altro che ingrossare la mente, come...
È giusto, ma qual è la verità allora?
La verità è una sola, però fino a che...
Quale?
La verità è Dio. Però
è Dio?
Per arrivare a conoscere Dio bisogna sperimentare.
Ma chi è Dio? Chi è Dio?
Dio è uno.
È uno, ma chi è?
Dio ha tutti i nomi e tutte le forme, in quanto tutti i nomi e tutte le forme sono suoi. Dio si reincarna...
È come se tu mi chiedi, tu chi sei? E io ti rispondo, tu mi chiedi tu chi sei, io ti rispondo, io ho tanti nomi, ho tante forme. È una risposta che ti soddisfa questa? Tu mi chiedi, ma tu chi sei? Però presentati, no? Dimmi.
Dunque, io parlo per me, no? Facciamo l'esempio di me stesso. Sì. Io sono Giuseppe. Però sono Giuseppe perché? Perché in questa vita ho preso questo corpo, questo nome, ho scelto la famiglia. Però in altre vite avrò preso un altro corpo, un altro nome, avrò scelto un'altra famiglia, avrò...
Ma non sei, non sei tu che scegli, perché tu ti trovi con un corpo, ma non hai scelto tu questo corpo. Ma Dio può scegliere, noi non possiamo scegliere. Dio può scegliere, Dio non è che si sceglie un corpo.
Diciamo che è il mio karma che sceglie, cioè sono io a decidere a seconda delle mie azioni.
Come puoi decidere tu? Come puoi decidere? Tu hai trovato, ti sei trovato questo corpo. Hai scelto tu, diciamo, la tua altezza, gli occhi, il colore degli occhi, non so.
Karmicamente,
che numero hai di piede?
Karmicamente, che numero hai? Queste sono, come dire, sono piccolezze, però
no, è
non è
importante.
Che bisogna soffermarsi sulle piccolezze.
Ma sono importanti perché ti spiego, intanto, un calcolo, no? È fatto di tanti dati, tante informazioni, no? Se una sola, anche piccolissima, una sola, non è esatta, il calcolo alla fine è sbagliato.
Sì, ma arrivando,
deve corrispondere
arrivando
tutto
alla soluzione, cioè alla conclusione.
Ma non si può arrivare alla conclusione se trascuriamo questi dettagli.
Se l'importante è credere in quello che si è visto, in quello che si fa e in quello che il
come
maestro...
fai a sapere se è giusto? Come fai?
Intanto si pratica, si sperimenta. Poi dopo i risultati, se vengono, è bene, se no pazienza, si continua.
Ma la pratica viene
perché
da Dio.
Dio non è che si manifesta subito, Dio si manifesta nel corso del tempo, però ogni tanto dà,
perché?
Come dire,
perché non si manifesta subito? Dio è sempre presente, siamo noi che, se uno è cieco non lo vede. Dio si manifesta
infatti,
subito, istantaneamente,
infatti, però Dio...
qui nella coscienza di Krishna si manifesta subito Dio, istantaneamente, perché devi aspettare? Che cosa aspetti?
Questo dipende dallo sforzo che fa ognuno di noi nella pratica spirituale.
Ma anche se uno si sforza, per esempio, ti faccio un esempio, se uno si sta dirigendo in una direzione completamente opposta di dove deve andare, lui può sforzarsi quanto vuole, non arriva in quel posto lì. Mettiamo che tu devi andare sulla luna, prendi un razzo e sbagli anche di mezzo millimetro la traiettoria, non vai mica sulla luna, eh? Perché poi a milioni e milioni di chilometri arrivi da qualche altra parte, capisci? Quindi il calcolo deve essere preciso. Tu prova a leggere la Bhagavad Gita.
Appunto per questo, perché non conosciamo la precisione di
ma
quello che
ma tu hai letto la Bhagavad
fare.
Gita?
Ho letto la Bhagavad Gita.
Quale?
Upanishad,
hai letto
lo Srimad Bhagavatam. Ho letto
la Bhagavad Gita così com'è?
Ho letto diverse interpretazioni della Bhagavad Gita, però in sostanza quello che conta è mettere in pratica quello che
ma
quello
nella
che
Bhagavad Gita
non tutto, ma anche
ma allora tu hai detto che l'hai letta la
sì l'ho letta ma allora. non interamente, cioè,
bene,
ho letto, però ho letto quello che
allora,
mi interessava sapere.
Va bene, intanto la Bhagavad Gita non va letta così, no? Perché bisogna leggerla tutta bene, no? Krishna è Dio. Krishna cosa dice nella Bhagavad Gita? Dice
sì, ma
dice io, hai letto questo punto? Dice io sono nessuna verità mi è superiore, niente, tutto su di me riposa come perle su un filo. Non so se hai letto questo punto. Ci sono tanti punti. Krishna dice Ishvara Sarva Bhutanam, conosci un pochino il sanscrito, hai sentito dire,
sì,
no? Ridesha Arjuna Tishtati Brahmayan Sarva Bhutani, dice io sono il signore di tutti i mondi materiali e spirituali, tutto emana da me.
Sì sì, certo, però per arrivare a conoscere Dio bisogna innanzitutto, come dire,
come si fa
fare
a conoscere
una pratica.
Dio? Come si fa a conoscere Dio?
Come si fa?
Qual è questa
la
pratica?
Si vive.
Qual è questa pratica?
La si vive giorno
qual
per giorno.
Ma qual è questa pratica?
Ci sono diverse pratiche, ognuno può seguire quella che più gli è consona, no? Quella che più gli si...
Perché? Te ne inventi tu?
Si fa confacente. No, questo lo dà Dio, lo dà il maestro.
E dove lo dà Dio?
Lo dà attraverso i segni.
Quali segni?
Attraverso la sua manifestazione.
Chi è la manifestazione?
Fa capire attraverso, che ne so, sogni, apparizioni, darshan.
Come fai a sapere? Come fai ad avere una prova? I sogni...
Le prove ci sono, ognuno ha, come dire, le sue prove nel
cammino. Krishna dice nella Bhagavad
Gita. Perché non siamo tutti uguali, non siamo tutti allo
stesso
livello.
La prova ce l'hai già. Ce l'hai già. Se tu leggi la Bhagavad Gita, devi seguire le istruzioni di Krishna. Se Krishna ti dice di fare in un modo, perché ti devi inventare tu? Tu se leggi la Bhagavad Gita, dove Krishna parla, Krishna non ti dice che devi sognare. Anzi, ti dice che
non si tratta di sognare, qui si tratta che
Krishna ti dice di entrare nella realtà, non nel sogno. Capisci?
Perché questo non è un sogno? Anche questo è un sogno.
No, la coscienza di Krishna è la realtà, non è un sogno. Però c'è chi sogna anche nell'ambito della coscienza di Krishna, perché ancora non è uscito, diciamo, dall'identificazione col corpo.
In realtà stiamo dicendo la stessa cosa, però
no,
te la vede,
finché uno pensa di essere corpo, per esempio,
è già un'illusione.
È già un sogno quello, no? Però la coscienza di Krishna cosa dice? Dice soltanto coloro che si impegnano nel mio servizio devozionale, a me però, a Krishna devi servire, non devi servire a qualcun altro. Se tu servi qualcun altro che non è Krishna, non stai facendo quello che lui ti dice nella Bhagavad.
Io invece la vedo in un altro modo. Se io servo
ma
gli
quello
altri,
che vedi tu non è quello
Dio.
Che dice Krishna. Cioè,
è la stessa cosa.
No,
è la stessa
e tu
cosa.
Non sei Krishna.
È la stessa cosa, perché non bisogna andare a vedere il paragrafo, il versetto che c'è scritto nella Bhagavad Gita per dire no, basta
perché
servire
no?
Krishna, altrimenti non si
ma
è, dice... altrimenti si offende Krishna. No, servire
non
Krishna
non
significa
si
servire gli altri.
Tu
il
cosa
prossimo.
Vuoi tenere nell'obiettivo? Che obiettivo hai nella vita? Cosa
io?
Dove vuoi arrivare?
Ah, io l'obiettivo...
Cosa vuoi diventare?
Io non vorrei diventare nessuno, vorrei essere me stesso, vorrei essere libero.
Non puoi essere libero.
Come non posso essere libero?
Non puoi essere libero. Nessuno è libero, solo Dio è libero.
Siamo liberi, però apparentemente ci rendiamo schiavi con le nostre azioni.
Cioè, allora, tu hai un corpo che sta invecchiando, fra pochi anni morirà, se hai questa età ancora ti resta la metà al massimo e poi finisce. Ci sono malattie, questo corpo sta invecchiando, non sei tu a controllarlo.
Certo, questo
come puoi dire di essere libero? Tu fai un lavoro?
Sono, certo.
Che lavoro fai?
Io lavoro in fabbrica.
Quindi tutti lavorano, fanno...
Questo è servizio a Dio. Cioè, il servizio a Dio non è solamente servire a Krishna, come si intende nei libri.
Ma scusa.
Il servizio a Krishna, il servizio a Dio si intende dare servizio agli ammalati.
Cosa c'entra? Quello è un servizio alla fabbrica.
Fare servizio sempre, anche voi che ricevete qui gli ospiti, come avete ricevuto me, Enrico, oggi e tante altre persone. Anche quello è servizio a Krishna.
No, quello è servizio agli ospiti.
Poi, è sempre servizio
a Dio. Allora, ti spiego. C'è il servizio agli ospiti, c'è il servizio alla fabbrica. C'è il servizio.
È sempre un servizio.
E poi c'è il servizio a Dio, non è tutto uguale. Se offro un servizio a te, tu ti chiami Giuseppe, giusto? Io posso offrirti un servizio, ti do del cibo, ti regalo un libro, ti offro un servizio, no?
Allora non è dualismo, non è unità, è dualismo.
No, fammi finire un attimo. Ti offro un servizio, no? Ti offro un servizio a te. Se poi di là, nell'altra stanza, c'è Gokula e gli offro un servizio a lui, non so, gli faccio un regalo, oppure.
Sì, comunque.
Aspetta, e tu dici: ma come? Avevi detto che lo offrivi a me? E io ti dico la stessa cosa.
Sì, ma non è il fine che conta.
Tutto uno.
Io
per esempio,
fai,
tu
cioè,
sei affamato.
Quello,
no, aspetta, il punto è: tu sei affamato, no? Tu vieni qua e sei affamato. E io gli do un piatto di maccheroni a Gokula, Prasadam, no? E gli dico: Gokula, tieni, questo è un servizio che faccio per Giuseppe. E lui dice: ah, va bene, grazie, li mangio tutti. E poi tu vieni: ma come? Io c'ho ancora fame. Beh, ma io ti ho offerto un servizio perché l'ho dato a Cocu, è tutto uguale, non c'è differenza. La fabbrica, il vicino di casa, è tutto uno, Dio, Krishna.
È tutto uno.
Allora appunto, io gli do il piatto a lui e tu dovresti essere contento.
Certo.
Ma invece dopo muori di fame però. Poi muori di fame e poi dici, c'era ragione
quello
lui.
Quello che conta è il servizio, non è dire, altrimenti io non faccio
ma
altro che
servizio deve essere
pretendere
rivolto.
Il frutto delle azioni. Ma
Krishna dice nella Bhagavad Gita, tutti coloro che mi servono.
Sì, mi servono significa che mi servono, cioè che servono gli altri, è come se
stessero
servendo me.
Perché
è uguale.
Interpreti?
Altrimenti è dualismo questo, cioè vedere Dio e noi sono due cose distaccate.
Giuseppe,
facciamo lo stesso
Giuseppe se tu hai fame e io voglio offrirti un servizio, non posso dare da mangiare a qualcun altro. Devo dare da mangiare
a
te.
Ma questo sei tu a deciderlo se vuoi darmi da mangiare.
Dio, è Dio. Krishna dice,
appunto, tu stai servendo Dio se servi me. Perché tu vedi Dio anche in me, come lo vedi in qualsiasi altra persona.
Krishna è già una persona, lo sapevi? Krishna è un'altra persona, diversa da te.
Una persona fisica, però la persona non va al di là di quello che noi possiamo vedere.
Allora, ci sono diversi livelli, no? Un livello di comprensione è molto elementare, no? Dio è presente in ogni corpo, ma Dio non è che questi corpi siano Krishna, cioè Dio è presente nel cuore di tutti gli esseri. Quando noi, aspetta un attimo, no.
Come?
Quando noi, quando noi... vediamo che Dio è presente nel cuore di tutti gli esseri, allora questo è un tipo di visione che si chiama Paramatma. Poi c'è un livello superiore che è quando uno può vedere proprio Krishna in persona, la persona suprema, e servire lui direttamente. Allora ci sono diversi livelli di servizio, le attività umanitarie, così le attività pie, sono svolte all'umanità, alla società, e sono attività sempre materiali, perché non si rivolgono a Dio. Solo ciò che si rivolge direttamente a Dio è spirituale, ma le attività svolte alle altre persone, così, semplicemente per il loro corpo, dare del cibo o cose di questo genere, sono materiali.
Rispetto alla tua opinione,
aspetta un attimo, scusa Giuseppe, questa non è la mia opinione. Krishna dice nella Bhagavad Gita, adesso noi non vogliamo mica convincerti di qualche cosa, noi stiamo solo presentando il messaggio di Krishna originale, poi ovviamente ognuno segue la sua strada, non
ognuno
che...
la può interpretare come
no,
vuole.
Non va interpretato assolutamente, perché sennò è una buffonata. Allora noi non serve a niente tutto questo sforzo che stiamo facendo. Non serve a niente se noi leggiamo la Bhagavad Gita e la interpretiamo secondo la mia opinione, non serve a niente. Quello che ti dico io è imperfetto, perché io sono imperfetto.
Ma, difatti,
noi siamo tutti imperfetti. Tu
però
sei imperfetto.
Possiamo raggiungere la perfezione.
Non da soli, senza
certo,
Dio.
Con l'aiuto di Dio.
Allora devi seguire quello
però
che dice Dio.
Lo sforzo primario dobbiamo farlo.
Quello che dice, siccome Dio tu non lo vedi, perché siccome non vedi quello che c'è oltre questo muro, no? Così non vedi Dio che è molto al di là. Allora Dio viene e si presenta qua, no? E ti dice cosa devi fare. Se tu non fai questo, non stai servendo Dio, stai servendo qualcos'altro, l'industria, la fabbrica. Anzitutto bisogna capire bene una base, no? Che finché noi siamo condizionati e stiamo agendo per il nostro interesse, perché noi alla fine il denaro che uno guadagna nella fabbrica, che cosa ci fa? Non serve Dio, si paga la sua casa, si paga il suo cibo, si compra i suoi vestiti, e però con la scusa mentalmente diciamo io lo sto offrendo a Dio, ma tu non stai offrendo a Dio, quello è una cosa che riguarda te, la tua vita. Ma perché ora noi non siamo più con Dio? Perché non siamo più nel mondo spirituale? Qual è il motivo? Il motivo è che noi ci siamo allontanati da Dio. Ora dobbiamo ritornare da Lui, ma finché neghiamo la sua
cosa
forma...
Cosa abbiamo fatto per allontanarci da Dio?
Questo lo dobbiamo chiedere a noi stessi. Finché noi neghiamo la sua forma, finché pensiamo che Dio non abbia forma, finché pensiamo che Dio non sia una persona, Krishna è la persona suprema. Krishna dice... Manmana bhava mabbatto, che cosa significa? È molto chiaro. Manmana significa la tua mente deve essere assorta in me, bhava mabbatto significa diventa mio devoto. Krishna era presente sulla terra 5.000 anni fa, queste non sono delle barzellette, questo è un documento storico, capisci? Krishna era sulla terra, Krishna,
adesso è tornato.
Krishna è sempre presente, Krishna è tornato. Krishna non è che torna, Krishna viene sulla terra,
è tornato.
Krishna è sempre presente, ma quando Krishna torna non è che cambia i suoi insegnamenti, gli insegnamenti sono gli stessi.
Sono sempre quelli,
allora
però...
Krishna non è un essere umano, non è uno che va al bagno tutti i giorni, Krishna non c'ha bisogno di andare al bagno, non invecchia, non muore, capisci? Non è Krishna quello. Quello è qualcun altro, è qualcuno che si fa passare per Krishna, non è Krishna. Krishna non va al bagno, ti rendi conto? Pensi che Krishna abbia un corpo fisico? Questa è un'illusione, un grande imbroglio, siamo caduti in una trappola incredibile. Stiamo pensando che Krishna sia un essere umano, una sciocchezza. Stiamo pensando che Krishna viene nella forma di un essere umano e deve andare al bagno. Krishna non ci mette, Krishna non solo questi giochini qui di fare moltiplicare gli orologi, queste cose qui o la cenere. Gli yogi in India ce ne sono migliaia che fanno queste cose.
Quelle sono solamente degli aspetti.
Va bene, ma
per dare a dimostrazione Dio, che c'è qualcosa allora, oltre quell'apparenza.
Allora il punto è questo qui. Krishna dice nella Bhagavad Gita, se qualcuno dirà di essere Dio, dovrà dimostrarlo, mostrando la sua forma universale.
L'ha fatto.
Allora, la forma universale, tu l'hai vista?
Io e tante altre persone. Adesso non voglio fare un punto su che cosa ha fatto o non ha fatto, però ognuno fa la sua strada.
Ma la sua strada?
Il cammino spirituale non è uguale per tutti.
Il cammino spirituale...
C'è chi arriva prima, c'è chi ancora deve fare...
Ma non ci sono dei cammini che sono spirituali. Tu per esempio vuoi raggiungere Dio e Dio è il tuo migliore amico, no? Krishna praticamente ti vuole aiutare, però tu devi seguire anche quelli che sono gli insegnamenti di Krishna. Cioè se Krishna dice di diventare devoto e ti dice cosa vuol dire diventare devoto, no? Diventare devoto
dice attraverso gli insegnamenti.
Diventare devoto significa che tu dedichi la tua vita completamente a Dio. Ma il punto è questo qui. Adesso perché le anime qui stanno soffrendo, si stanno costantemente morendo? Perché c'è la morte? Perché c'è la vecchiaia? Perché c'è la malattia?
Perché è un fattore karmico.
Ma va bene, ma da dove viene questo karma? Dio è onnipotente.
Dalle conseguenze che queste persone hanno fatto nelle vite precedenti.
Ma Dio è onnipotente? Può togliere questo karma?
Può togliere a seconda dello sforzo che ognuno fa, nel pentimento, nella devozione.
Va bene, ma questo è buono. Quindi alla fine quello che dobbiamo raggiungere è la devozione a Dio, a Krishna. E il punto è questo qui, come possiamo arrivare a Dio se non lo conosciamo?
Appunto, attraverso la devozione, attraverso la conoscenza. Però bisogna sperimentare ogni giorno.
Allora c'è un movimento autentico che viene da Krishna stesso, che da Krishna proprio ha lasciato tutta una catena di maestri fino ad oggi, è il movimento per la coscienza di Krishna. Se uno vuole servire Krishna, questo è il posto migliore. Poi se uno ci vuole provare anche a casa, ci può provare, però finché continua a prendere intossicanti, a fumare o a mangiare il cibo che non è offerto a Dio, o a impegnarsi in attività sessuali illecite, no? Fuori dal matrimonio, non può dire che è una persona che vede Dio. È impossibile. Lo sai che una persona che è impegnata in attività materiali di questo tipo, anche speculazioni intellettuali, Krishna dice lascia tutto e abbandonati a me. cosa significa abbandonarsi a Dio? Vuol dire servire Dio, no?
Appunto, ma dobbiamo ritornare, prima.
Dobbiamo ritornare da Lui, nel
è
suo...
quello che dicevo prima, sì. Servire Dio non significa solamente adorarlo nel tempio stando seduti, perché lo si può fare anche stando per la strada.
Ma se, non, se uno non conosce Dio,
se c'è una persona che in quel momento soffre,
sai come è fatto
Krishna?
Sai come è fatto?
Scusa, se c'è una persona che in quel momento per la strada ha bisogno d'aiuto e io sono assorto nella meditazione, nella ripetizione del nome, cosa faccio? Vado per la mia strada o aiuto quella persona che sta soffrendo?
Ma non puoi aiutarla,
perché anche quella persona è Dio. Come non posso aiutarla?
Ma come fai a dire che Dio?
Questo
ma
è egoismo.
Questo è una sciocchezza.
Sono egoista se non l'aiuto.
Questa è una sciocchezza, Giuseppe.
No, non è una sciocchezza.
Perché quella persona,
in realtà,
se quella persona sta male, non può essere. Tu hai detto che è Dio, giusto? Tu hai detto quella persona
io
è Dio.
Io vedo Dio in quella persona, ma, perché Dio è in tutti gli esseri.
Ma perché sei cieco, no?
No.
Allora tu hai detto prima, quella persona è Dio, hai detto così, non hai detto vedo
Ho
Dio.
Detto quella persona è Dio in quanto Dio è in tutti gli esseri.
Allora, se quella persona è Dio...
Sì, però non se ne rende conto.
Allora, se,
e io se sono,
allora, ascolta,
se sono un tantino
Giuseppe,
più, come dire...
Giuseppe,
più...
allora Dio, secondo te, no, quella persona è Dio e non se ne rende conto, giusto? Hai detto così, no?
Sì, sì, ho detto così.
Però come fa Dio, che è onnipotente, a non rendersene conto? Spiegami, come fa?
Per merito delle sue azioni.
Ah,
quello
quale?
Che ho fatto nelle vite precedenti.
Dio?
Vedo quello che ho detto.
Quindi Dio?
Un uomo, ti parlo, un uomo. Un uomo in realtà
allora,
è Dio in se stesso.
Allora Dio,
però non se ne rende
Dio
conto
può sbagliare?
Perché
può
preda,
sbagliare Dio?
Scusa, suoi...
scusa, vabbè, ho capito il discorso. Ma quindi Dio può sbagliare?
Dio, l'essere universale, non sbaglia perché è perfetto. Però l'uomo, se rincorre i piaceri materiali dei sensi, se rincorre la mente, se rincorre i desideri,
ma
allora sì,
quell'uomo che c'è in mezzo alla strada, tu hai detto che è Dio.
E
tu.
Dio però non se ne rende conto, però
allora,
non se ne rende
ma
conto
Dio non si rende
è
conto
sceso
di...
nel livello dell'animalità e quindi
ma spiegami,
è ignorante.
Ma come fa Dio?
È come se un padre e una madre mettono al mondo dei figli e hanno della, come dire, della gioia, della gloria nel vederlo crescere. Però la gioia più grande non è solamente quello di vederlo crescere, ma di dargli un'educazione, perché se non riesci a dargli un'educazione, tu padre, tu madre, in realtà non è una gioia, anzi è un dolore, un dramma.
Ma cosa c'entra?
C'entra.
Ci sono delle persone che gli danno...
C'entra, e questo significa essere ignoranti.
Ci sono delle persone che danno un'educazione ai figli, però poi i figli diventano dei criminali. Che cosa significa?
Questo dipende da come li educano i genitori.
No, ci sono delle persone che educano bene i loro figli. Poi...
si vede adesso quello che sta
che cosa vuol dire? Se
mondo.
Una persona in mezzo alla strada dici che è Dio, e poi come fa
tutti
Dio?
Tutti siamo Dio.
E come fa Dio?
Gli angeli e i demoni sono
pronto?
Dio.
Pronto? 1, 2, 3, 4... amico ascoltatore che voleva fare un commento su questa discussione che abbiamo fatto fino adesso. Ora passiamo in onda. Hare Krishna Dhyananda?
Hare Krishna,
mi immagini?
Sto sentendo questa vostra discussione,
sì.
Volevo salutare il tuo ospite, come si chiama? Michele?
Giuseppe.
Ciao.
Hare Krishna. Ecco, purtroppo Giuseppe è incappato nella filosofia impersonalista che considera il Daridra Narayana, cioè il servizio a Narayana povero. Narayana è colui che comanda Vaikunta, che decide tutte le, che ha tutte le ricchezze, viene definito da questi impersonalisti Daridra Narayana, ossia Narayana caduto in disgrazia. E questa filosofia, come vedi, è al limite tra il personalismo e l'impersonalismo, nel senso che il limite è molto molto tenue. e loro con i loro giochi di parole tentano sempre di mistificare queste evidenti realtà che tu gli poni di fronte. L'esempio che fa Srila Prabhupada nei suoi libri è quello del bambino che ha combinato un guaio in un'area dove c'era solo lui e che è evidentissimo che è stato lui, che non si può in alcun modo credere che non sia stato nessun altro, è stato qualcuno, ma questo continuerà a negare perché gli impersonalisti sono così, è la loro natura. Adesso magari Michele potrebbe ragionare un attimo, no? Però così di colpo, ovviamente, dopo per tanti anni aver pensato che tutto quello che
cosa
che
consigli
servizio,
Ilananda Prabhu, dimmi che cosa consigli di
no, io consiglierei, va bene, una discussione è ovviamente sempre buona, però che lui magari possa accettare così, dopo non so da quanti anni sta seguendo questo tipo di filosofia. Da quanti anni Michele?
Giuseppe,
scusami, stai praticando?
Da piccolo.
Fin da piccolo?
Sì, fin da piccolo sono stato alla ricerca del divino, della pratica devozionale.
Fantastico.
Sempre alla ricerca tra questo e quell'altro movimento.
Questo sì che ti viene veramente dalle vite precedenti. E Prabhupada dice anche una cosa nella Bhagavad Gita: il sentiero impersonale, se ti ha condotto magari al vegetarianesimo, al servizio devozionale in un qualche modo, va bene l'impersonalismo, fino a che non si incontra un maestro spirituale autentico, il quale, nelle quattro Sampradaya Vaishnava, può darti le vere realizzazioni, perché tu devi dirmi, nel praticare quello che stai facendo, quanto hai perso dell'identificazione corporea. Quanto sei arrivato a capire la tua natura di Brahman, diversa dalla materia? Quanto controlli la mente ed i sensi? Se tu hai ottenuto dei risultati, praticando un qualcosa che ti hanno indicato loro, allora puoi anche te pensare di aver fatto un piccolo avanzamento spirituale, perché i quattro principi regolatori te li possono indicare anche gli impersonalisti. Però, quando incontri un maestro spirituale autentico, non essere come il bambino che nega l'evidenza. Tu ragiona, rifletti un attimo sugli spunti che ti vengono suggeriti e vedrai che se sei sincero verso Krishna, verso il volerti sottomettere, riuscirai a capire. Perché l'ingresso nei pianeti Vaikunta, anche se arrivi nel Brahman, non ti sarà mai permesso. Dovrai ricadere nell'esistenza materiale, anche se raggiungi la liberazione impersonale del Brahman. Forse la lettura dei libri di Prabhupada potrebbe darti buonissimi spunti.
Non so, dai. Però, forse lui sta già leggendo qualcosa, mi ha detto. La Bhagavad Gita, ma non di Prabhupada, forse.
Ho già letto la Bhagavad Gita in diverse versioni.
Ma
di
Ramaharshi,
Yogananda.
Nella Bhagavad Gita, così com'è, di Srila Prabhupada, quando ancora non ti parla dell'anima nel primo e nel secondo capitolo, il contenuto della Bhagavad Gita già ti mette in guardia verso il dente avvelenato dell'impersonalismo.
Cosa intendi per impersonalismo?
Impersonalismo è quello che tu stai propinando, che Dio non ha forma, che accetta una forma dovuta alle leggi del karma. È una cosa
no,
assurda.
Non ho detto questo, scusa. Io ho detto che Dio, Dio è un essere universale, l'anima universale, però ci sono due tipi di forme che devo prendere, la forma e il senza forma, cioè il Brahman Nirguna e il Brahman Saguna.
Il Saguna Brahman è soggetto ai Guna, cioè tu adesso saresti un pezzo di questo Brahman soggetto ai Guna. Il Nirguna Brahman è libero dai Guna, ma nella dimensione spirituale i Guna hanno tre altre funzioni, che sono Ladini, Sambit e Sandini. Poi scendendo nel mondo, questo è Goloka Vrindavana, scendendo nel mondo Vaikunta, queste tre energie diventano Shri, Bhu e Nila.
Scusa, ma stai leggendo la Bhagavad Gita parola per parola o l'hai imparato a memoria?
No, l'ho imparato a memoria questi concetti.
Ma è importante non solo impararlo a memoria quanto metterlo in pratica, perché non è tanto conoscere le sacre scritture parola per parola quanto mettere in pratica anche un solo insegnamento delle sacre scritture.
Io non ho chiamato per fare discussioni, perché come ti ho accennato prima,
perché
so
addio
che...
scusa, addio non
io,
fa
scusami Michele, io non voglio
Giuseppe,
sorry. Mi spiace per questo Michele con cui ho parlato poco fa al telefono, mi è rimasto il nome Giuseppe. Io ti ho spiegato che tu evidentemente farai come il bambino. Comunque, siccome Krishnarama vuol fare questa discussione per gli ascoltatori, e allora potete continuare all'infinito. Hare Krishna, grazie a tutti.
Arrivona. One, two, three, four. Comunque, per concludere, i devoti di Krishna fanno una vita molto semplice, vivono all'interno di un tempio dove si pratica vita spirituale, praticamente dedicando un servizio personale diretto a Krishna, che nella Bhagavad Gita è affermato, in tutta la Bhagavad Gita praticamente, che Krishna è Dio, la persona suprema, e non è l'essere supremo completamente diverso da tutti gli altri, perché è onnipotente, gli altri sono infinitamente piccoli e sono suoi servitori, no? Allora i devoti di Krishna stanno cercando di mettere in pratica questi insegnamenti dedicandosi al servizio devozionale, cercando di aiutare anche gli altri che sono fuori a raggiungere questo obiettivo di sviluppare amore per Dio, e seguendo i principi regolatori, no? Quindi di astenersi da uso di qualsiasi intossicante come il caffè, l'alcol, le sigarette, e non mangiando alimenti basati sulla violenza come la carne, il pesce, le uova, queste cose, no? E dedicando un servizio personale proprio a Krishna, Dio, la persona suprema, non, questo è quello che ci chiede Krishna nella Bhagavad Gita, e questi sono i devoti di Krishna praticamente, Giuseppe. Quindi devoto di Krishna significa proprio che tu, che uno si dedica proprio completamente a tempo pieno, no? Tutta la vita, la sua esistenza non ha più un piano personale, diciamo, ma la dedica proprio alla sua missione. Siccome, non so se sei al corrente, ma 500 anni fa Krishna è ritornato sulla terra nella forma di Sri Chaitanya e ha diffuso il santo nome di Dio, il canto del Mahamantra, dicendo, come anche confermato nelle scritture, che i santi nomi del Signore sono l'unico modo per salvare l'anima. Scusa?
Lo dicono anche altri maestri, che in quest'epoca del Kali Yuga, cioè l'epoca oscura delle tenebre, l'unico modo per salvarsi è quello di ripetere il mantra.
Bene, quindi
fare Namasmaran, Japamala, come lo chiamano quindi, i vari maestri.
Quindi, appunto, cantando il mantra Hare Krishna, cantando il santo nome di Krishna, noi possiamo purificare la nostra coscienza, e Krishna, vedendo la nostra sincerità, ci farà trovare una persona autentica, un maestro spirituale autentico, che sarà in grado di liberarci completamente, non parzialmente, completamente dalle attività interessate, cioè attività svolte per ottenere un frutto, no? Sai che questo genera del karma, mentre attività devozionali, che dove uno si abbandona completamente a Dio e si impegna nel servizio di Dio, del maestro spirituale, completamente, ma non solo parzialmente, non solo, so, un'ora, due al giorno, anche quello comunque è sempre una cosa buona, anche cantare il mantra di Krishna, diciamo, è buono, anche se uno, diciamo, non riesce a lasciare ancora certe cose, certi attaccamenti, ma cantare Krishna, piano piano Krishna lo aiuta. Infatti non è per caso che tu sei venuto qua, se tu sei qui adesso vuol dire che sei un'anima che è sincera, no? Stai cercando la verità, e in un modo o nell'altro sei in questo sentiero, no? E va bene, no? Buono, oggi sei stato qua, hai ascoltato la lezione, hai preso questo prasada, questo cibo spirituale, che chi prende questo cibo è un'anima molto, molto speciale, no? Molto cara a Dio. Noi siamo molto contenti di averti avuto qui come ospite, e anche se magari puoi avere qualche idea un po' diversa, o forse manifesti anche certe idee uguali, ma segui magari un'altra linea, va bene. L'importante è che Ora sei venuto qua, noi siamo stati contenti.
Scusa, volevo giusto dire qualcosa per concludere, anche se può sembrare un dibattito, una discussione.
Una cosa
però,
breve però, perché questa è Radio Krishna Centrale.
Sì, non è una discussione, quindi non si fa, come dire, della politica. In quanto se cominciamo a fare della politica anche nell'ambito dello spirituale, quindi non ci troviamo più, ci mettiamo allo stesso livello.
Giuseppe, scusa, ti interrompo. Noi ripetiamo solo gli insegnamenti di Krishna da Bhagavad Gita.
Appunto,
questa non è politica.
No. Sì, però più che altro la discussione può andare, non so, per altri lidi. Però quello che io mi sento di dire è che tutte le strade, tutti i mezzi, se fatti con amore, con devozione, possono portare all'unico fine, cioè Dio. Perché in realtà siamo tutti figli di Dio. Però dato che voi dite che Krishna è Dio, altri dicono che Allah è Dio, o altre filosofie portano la verità dalla loro parte, così non si fa altro che creare sempre delle differenze, mettersi, come dire,
scusa,
in competizione,
scusa se ti interrompo,
e così la pace non si trova mai.
Giuseppe, scusa ti interrompo, ma
invece bisogna
noi
cooperare.
Noi non diciamo che Krishna è Dio e che Allah non è Dio, io non ho mai detto questa cosa. Noi diciamo che Dio è uno solo, è uno solo, è l'essere supremo, e Krishna è il nome in sanscrito che significa l'infinitamente affascinante.
Questo lo sapevo.
Poi Allah è il nome in lingua araba che significa l'onnipotente, e si riferisce sempre allo stesso Dio.
Dio è uno solo,
esatto.
Però si manifesta in varie forme,
sì,
in vari nomi,
siccome,
a seconda del livello di coscienza,
sì,
della
però
gente.
Però tu hai detto che noi diciamo così. Noi non diciamo così. Noi diciamo che Dio è uno solo, che può avere tanti nomi. Dio ha tanti nomi, ha migliaia, miliardi di nomi, infiniti nomi. I mille nomi principali sono contenuti nel Vishnu Sahasranama, sono i mille principali, no? Così come anche i musulmani nella loro lingua hanno 99 nomi di Dio nella loro,
sì,
lingua.
Ma alla fine che cosa conta questo? L'importante è qual è la presa di coscienza che ho io nei confronti di Dio.
Allora, l'importante è che queste persone che, diciamo, si definiscono religiose seguono le loro scritture, no?
Infatti, le mettono in pratica veramente.
Sì, allora se noi apriamo la Bhagavad Gita in qualsiasi punto, dice che la persona intelligente si tiene lontana dalle fonti della sofferenza che sono dovute al contatto dei sensi con la materia.
Certo.
Siccome vediamo che fuori dal tempio, diciamo, è molto difficile praticare la vita spirituale, no? Generalmente si guarda la televisione. Non so, tu guardi la televisione?
No, io non la guardo più da 2 anni.
Bravo. Allora, si generalmente si cade facilmente nella gratificazione dei sensi, no?
Però
molto facile. Allora, i devoti di Krishna, Srila Prabhupada, è stato mandato dal suo maestro spirituale. Sai un po' la storia? C'è tutta una catena di maestri che risale a Krishna stesso. Diciamo,
sì.
Krishna ha lasciato una catena di maestri, e questo è il movimento autorizzato da Krishna stesso per diffondere la coscienza di Krishna, no? Quindi questa è la linea principale, no? La centrale elettrica è Dio, Krishna, e questa è la catena che lui ha lasciato, e noi stiamo seguendo questo, stiamo cercando di... In questa radio si parla della Bhagavad Gita, si parla dei Veda, dello Srimad Bhagavata, e ovviamente siccome il nostro maestro spirituale ci tiene anche in guardia dalle persone che dicono di essere Dio, e ci spiega come noi siamo Dio, ma simultaneamente non lo siamo. Cioè, questa filosofia.
Siamo Dio, però non ce ne rendiamo conto, in quanto ci identifichiamo con la mente, con i pensieri, con il corpo,
sì,
e con le,
sì,
varie attività che,
sì,
facciamo.
Siamo Dio, ma simultaneamente non lo siamo, come la gocciolina e l'oceano.
E l'oceano,
no?
Che crede di essere diverso, sì, dall'oceano, quando,
sì,
in realtà è parte integrante dell'oceano.
Infatti, però, la gocciolina è parte integrante, però simultaneamente non perde la propria identità. La gocciolina è solo una gocciolina. Simultaneamente tu sei un individuo libero, diverso da Dio. Non sei come l'uccello verde, no? Jiva Goswami, un grande filosofo, il più grande filosofo di tutti i tempi, che ha scritto più di 300.000 versi, un grande maestro, no? Ci insegna che quando il pappagallo verde entra dentro l'albero, no? Magari uno sciocco o una persona che magari da lontano anche sembra non lo vede più, no? E pensa che si è fuso. Simultaneamente è vero che si è fuso, perché è entrato nell'albero il pappagallo verde, però simultaneamente il pappagallo verde mantiene la sua individualità. Allora Krishna nella Bhagavad Gita, se tu vai a vedere, no, dice Mama Ivamsho Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana. Allora questo sanscrito è molto chiaro, dice che tu sei eternamente, noi saremo delle sue particelle. capisci? Spiega che tu, Jiva, Bhuta, lo stato Bhuta della Jiva, dell'anima, è Sanatana eternamente, Amsha, Mama Ivamsha, Amsha vuol dire una particella. Quindi tu, sebbene tu sia Dio qualitativamente, perché la gocciolina dell'oceano è uguale all'oceano,
certo, in quanto tutti gli esseri sono Dio,
qualitativamente
sia che gli esseri fanno del bene o del male,
bravo,
sono tutti Dio
qualitativamente, sì, però c'è una bella differenza.
La caratteristica è che,
ma la quantità è diversa,
l'oceano, più altro...
No, aspetta, allora non mi hai ascoltato. Krishna dice che tu sei una scintilla, lo dice lui. Se tu prendi la Bhagavad Gita, non l'ha scritta Pinco Pallino, l'ha scritta Dio.
Allora, certo.
Se tu prendi la Bhagavad Gita e non un altro libro, quello originale, il sanscrito originale, il maestro spirituale anche deve essere originale, non uno che se l'inventa. Mama Ivamsha Jivalo che è. Amsha vuol dire particella. Non vuol dire che tu sei Dio, vuol dire che tu sei Dio qualitativamente. Però quantitativamente tu sei una particella infinitamente piccola. L'anima, secondo le Upanishad, l'anima è la decimillesima parte della punta di un capello. Quello sei tu, sei piccolissimo. Invece Dio è infinitamente grande. Nonostante tu sia della stessa sostanza sua, però in qualità sei uguale, ma quantitativamente no. Lui è Dio e rimane sempre Dio, e tu sei una particella e rimani sempre una particella, e tu non diventi mai.
Quando rimango nel gioco dell'illusione sono una particella.
Ecco,
quando
invece,
poi
bravo,
capisco che devo andare oltre,
bravo,
l'illusione,
bravo,
capisco chi è veramente Dio,
bravo,
cioè capire nel senso, studiare veramente cosa dice un versetto, non so, della Bibbia, della Bhagavad Gita o di qualsiasi altra scrittura, nel momento in cui io capisco anche il significato semplice di un mantra mentre lo recito, allora io entro nel pieno del mantra, capisco i Veda, allora sono realizzato. Però per arrivare a quella,
ecco, bravo,
quello stadio,
bravo,
devo fare uno sforzo,
bravo,
devo,
bravo,
come dire, impegnarmi.
Allora,
per
realizzato vuol dire questo, quando tu sei realizzato vuol dire che sei impegnato pienamente al servizio di Dio, no? Infatti Dio dice, Krishna dice nella Bhagavad Gita, che noi siamo in origine, noi siamo tutti servitori,
certo,
cioè noi siamo servitori, non siamo Dio. Che significato ha? Se noi fossimo Dio, che senso ha che ci serviamo? Cioè il servitore vuol dire che c'è una relazione, non può essere, non può esistere.
Sì.
No, aspetta, se il servitore vuol dire che c'è anche un padrone, c'è uno che serve e l'altro. Allora c'è una relazione fra noi e Dio, fra noi e Krishna. Cosa vuol dire Ishvara? Hai un po' di conoscenza del sanscrito?
Ishvara sarebbe uno degli appellativi di Shiva.
Va bene, ma cosa vuol dire?
Questo non lo so, però...
Allora, cioè... se tu leggi la Bhagavad Gita, devi sapere il sanscrito, perché se non conosci il sanscrito non ha molto significato che leggi la Bhagavad Gita. Perché,
sì,
perché come fai a sapere se quello che scrivono è vero o è falso? Scusa. Allora, tutto quello che stai dicendo adesso, se tu non hai questa conoscenza, può essere confutabile, no? Allora, la parola Ishvara... devi sapere bene cosa significa, altrimenti...
Dunque, non è
così,
è importante sapere il sanscrito, però non è la conoscenza del sanscrito che ci porta alla conoscenza suprema.
Allora, il sanscrito in questo caso è Krishna che parla, quindi la parola di Krishna, no? È importante conoscere la parola di Krishna. Srila Prabhupada, come tu sai, ha tradotto più di 80 volumi, ha una perfetta conoscenza del sanscrito. Perché un maestro spirituale deve conoscere il sanscrito, come è possibile?
Certo, allora, se un maestro spirituale è realizzato, bene, ma se tu conosce tutte
allora,
le scienze.
Se tu parli di concetti così elevati, e poi quando ti faccio una domanda così semplice, no? Che perché Ishvara è una parola famosissima, conosciutissima da tutti gli spiritualisti, no? Se non sai cosa significa, vuol dire che hai ancora un po' bisogno di ascoltare, no?
No, ho bisogno più che altro di fare pratica, perché non sono realizzato.
Ma questo è il punto.
Non allora, sono realizzati in quanto sono.
Ma la pratica principale.
Un essere mortale
pratica,
come te e come tanti altri.
La pratica, noi siamo esseri immortali, non mortali. La pratica principale.
Immortale, scusa.
La pratica principale è l'ascolto all'inizio, no? Perché all'inizio il discepolo deve ascoltare. Cosa fa? Non può fare niente. Se non ascolta bene quello che gli dice il maestro, come fa a praticare? Giusto? Non può fare...
ma ci sono diversi tipi,
sì,
di ascolto. Se,
sì,
ascolti con la mente è un conto.
Appunto.
Se ascolti, come per dire, solo con l'orecchio e poi,
giusto,
te ne vai con la testa da un'altra parte,
bravo,
è
però,
come se non avessi ascoltato.
Però di fatto dobbiamo ascoltare. Allora dobbiamo conoscere i giusti livelli. Dobbiamo saper riconoscere quando è il caso di ascoltare, che c'è qualcuno che ha più conoscenza di noi, è meglio ascoltare, no?
Certo.
Se c'è qualcuno che è uguale a noi, si possono scambiare le realizzazioni.
Però non è soltanto l'ascoltare, bisogna anche mettere in pratica quello che si apprende.
Va bene,
ed è importante.
Ma Bhakti Yoga, come tu vedi qua, io non so se tu hai guardato qui,
ho
mi
guardato.
Sembra che noi qui stiamo dicendo delle cose e ne facciamo altre. qua i devoti non solo dicono le cose, ma simultaneamente le praticano, esattamente quello che diciamo. Se noi diciamo che Krishna è il supremo controllore, come lo dice lui, poi vai nel tempio e vedi che Krishna è lì sull'altare, non c'è, sull'altare non c'è qualcun altro, c'è Krishna, la forma di Krishna c'è, non c'è un altro.
Ma la forma di Krishna è sull'altare, però Krishna è dovunque, cioè Dio è dovunque.
Ma se tu non lo vedi, come fai a dire che è dovunque? Comunque il fatto è la parola Ishvara, che cosa significa?
Non lo so, dimmelo tu.
Allora, Krishna, Ishvara significa che Dio è il supremo controllore, e invece la parola Jiva, che si riferisce a te, a me, significa particella, quindi non è uguale, è simultaneamente uguale e diverso. No. La parola Amsha significa scintilla, cioè tu sei una scintilla, no? Tu finché stai nel fuoco fai parte del fuoco, però non perdi la tua individualità, rimani sempre una scintilla, perché altrimenti qual è il motivo? Quale sarebbe il motivo dell'esistenza di tutte queste anime? Quale sarebbe? Così Dio così è caduto. Aspetta.
Io vedo una contraddizione tra quello che fai e quello che dici.
Aspetta un attimo. Tu puoi vedere che ci sono tante particelle, ci sono tante persone, lo vedi, no? Ci sono tante moltitudini di esseri viventi. Quale sarebbe il motivo che se Dio fossero tutte queste particelle, e poi c'è una filosofia che dice, per esempio, no, che queste particelle qua si riuniscono un giorno e diventano Dio di nuovo, no? Quale sarebbe che logica è questa qui? Com'è possibile una cosa del genere? Che le particelle si rompono in pezzi, Dio si frammenta in tanti pezzi e poi si riattacca. Che cos'è? Non è mica un vaso di terracotta Dio? Cioè, secondo te ti sembra una cosa logica quello che stai dicendo? Che noi siamo tutti Dio qua e stiamo soffrendo sotto l'influenza dell'illusione? Tu stai dicendo che Dio cade sotto l'influenza dell'illusione?
Dio no.
Aspetta,
però
ma tu stai dicendo
i frammenti di Dio.
Ma com'è possibile che un frammento di
Dio?
Perché
in realtà noi, cioè l'essere umano, non è altro che la conseguenza.
Allora sei un frammento.
L'evoluzione.
Allora, bravo.
Di...
allora sei un
non
frammento. Sei un frammento.
Io sono un frammento, come siamo tutti frammenti.
Allora,
però dato che
allora
l'essere umano non è altro che la conseguenza della trasformazione, dell'evoluzione.
Ma allora Krishna, quando era
piccolo frammento,
Krishna sulla Terra 5.000 anni fa. Krishna.
Scusa, posso parlare? Hai sempre parlato.
Ma tu non consideri
adesso.
Krishna?
No, cioè, io considero Dio in quanto...
Ma Krishna? Krishna,
che ti posso dire?
Krishna,
Shiva,
Krishna sulla terra,
Man, Rama,
Krishna
è
sulla terra,
5.000
anni fa con la sua forma.
È sempre lo stesso
Krishna,
Dio.
Krishna, la sua forma, lui. Tu sei un frammento, hai detto, no?
Sì, sono un frammento, però come ti dicevo
e lui
prima,
chi è invece? Lui chi è?
Lui è l'anima universale, Dio. Come ti ho detto prima, Dio è tutti i nomi e tutte le forme.
Ma esiste,
però lui non
esiste
fa
separatamente da te.
Lui non fa distinzione tra quella forma e quel nome. Per lui sono tutti uguali. Siamo noi che facciamo la differenza con la mente. Siamo noi che siamo a vedere questo è nero, questo è bianco, questo è alto, questo è basso, quello è piccolo, quello è grande. Fino a quando io vedrò la differenza, in realtà sono la stessa cosa.
Scusa, tu hai letto la Bhagavad?
Scienza e spiritualità vanno di pari passo. Quindi sì. La scienza non può far meno della spiritualità, come la spiritualità non può far meno della scienza. Quindi vanno tutte e due insieme, collegate.
Va bene, infatti...
E fino a quando io vedo la differenza tra l'una e l'altra cosa, perché in realtà l'una e l'altra cosa sono la stessa cosa,
allora,
si compenetrano.
Ma se tu sei Dio, no? Mi puoi fare vedere
Io non sono Dio, in quanto non so di esserlo, però so di essere una
non
parte
di Dio. Non lo
sai
di esserlo?
Perché? Perché sono sempre sotto il gioco dell'illusione. Però
quale illusione?
L'illusione è quella che viviamo. Perché io mi sono fatto un mondo con le mie azioni, con il mio karma, tu ti sei fatto il tuo.
Ognuno di noi. Tu in origine eri Dio?
In origine ero quel frammento.
Non eri Dio?
In origine ero il frammento di Dio. Poi da quel frammento
scusa,
c'è
tu,
stata l'evoluzione.
Tu eri un frammento di Dio? Ma Dio
sotto
che
forma
cos'è?
Di
allora?
Minerale,
ma Dio
animale,
che cos'è? Scusa, Dio che
fossile.
Cos'è? Dio che cos'è?
Dio è un essere universale, è il motore di tutto quello che esiste.
Ma che cos'è? Tu non sei un essere universale?
Dio non... che cos'è Dio?
Tu sei un essere universale anche tu?
Io sono parte di Dio, però non so di esserlo, ripeto, perché sono vittima dei sensi del gioco dell'illusione.
Ma se non lo sai, scusa, se tu non lo sai, come fai a dire di essere una parte di Dio?
Non ne sono consapevole.
E come fai a dirlo allora? Io questo non lo capisco proprio, cioè tu fin dall'inizio che sei venuto qua... Hai detto che tu sei una parte di... Sei Dio, hai detto.
Non ho detto che sono Dio. Non ho detto così.
Come no? Tu hai detto prima, ti ricordi, hai detto l'uomo in mezzo alla strada è Dio.
Sì. È Dio, però non se ne rende conto.
E tu, anche tu allora.
Io devo vedere Dio in quella persona, in quanto
allora,
come
lui
me.
È Dio, però tu non sei Dio, giusto? Lui quelle
siamo tutti Dio, però non
siamo tutti Dio.
Conto.
Anche
siamo
tu sei Dio allora.
Tutti siamo Dio.
Allora, se tu
anche
sei
l'animale
Dio.
È Dio, però non se ne rende conto perché
va bene. Ma se tu sei Dio
a quello stadio.
Allora, tu sei Dio, Giuseppe, giusto?
Io non sono
però
Dio.
Però non te ne rendi conto.
Sono una parte di Dio, però non me ne rendo conto.
Ma tu hai detto adesso, me l'hai ripetuto ancora.
Scusa.
Mi devi spiegare bene questa filosofia, no? Allora, tu hai detto che l'uomo in mezzo alla strada è Dio. Ti ricordi?
L'uomo che ha bisogno in
che
quel
ha bisogno,
momento, ecco.
Quello è Dio.
Sì.
Poi hai detto, tu non sei Dio invece. Tu non sei Dio.
Io non sono Dio perché non sono consapevole di esserlo, però in realtà sono Dio.
In realtà tu
come
sei Dio.
Come Dio Krishna.
Ecco, allora
siamo
ecco,
uno.
Bravo.
Siamo uno.
Allora, tu in realtà
siamo
sei
uno.
Dio, in realtà.
Cioè, non c'è il dualismo. Dio è la persona distaccata,
allora,
non c'è.
Ma io questo,
è la stessa cosa.
Questo l'ho capito, però adesso io sono passato a un altro punto. Questo qua è inutile che me lo ripeti 50 volte. L'ho capito, vedi che l'ho capito? Che tu dici che sei Dio in realtà? L'ho capito. Adesso non passiamo a un altro punto. Allora, se tu sei Dio, come mai adesso ti trovi sotto l'influenza dell'illusione?
Il karma. È la conseguenza delle azioni che hai fatto nelle vite precedenti.
Quindi il karma è più potente di Dio?
No, il karma è Dio stesso.
Ah, il karma è Dio stesso?
Il karma è Dio stesso, in quanto è lui che comanda le leggi fisiche.
Il karma è Dio stesso.
Il karma è Dio stesso.
Quindi voi adorate il karma?
No, noi non adoriamo il karma.
Come è fatto il karma? C'è una forma?
Il karma ha delle leggi sottili che noi esseri umani non possiamo comandarle.
Quindi
noi
tu sei il karma allora?
Karma,
tu sei il karma?
Io non sono il
tu
karma.
Tu sei Dio? Dio è il karma. Hai detto che Dio è il karma, giusto?
Oh Dio, ma il gioco di parole non si fa
altro
che
fare confusione. Se vuoi te lo scrivo, tu hai detto che tu sei Dio. Giusto?
Io sono in Dio,
in realtà,
però in parte
in realtà.
Non lo sono realizzato.
Però non sei realizzato.
Come tu sei Dio, però non
no,
sai
aspetta,
di esserlo.
Aspetta, io
perché
lo so.
Ti
no, io
con
non,
il corpo.
Tentalo per te. Io, la mia opinione è una. Io non ho mai
appunto.
Detto che sono Dio. Non lo dire
no,
tu.
Però io lo dico perché siamo tutti Dio. Siamo
allora,
Dio, però in
questo,
parte
allora,
non,
tu
non
sei
lo
Dio.
Sappiamo perché
tu sei Dio,
ci
va bene.
Identifichiamo
tu
con
sei
il
Dio.
Corpo, con la mente, con
va
i
bene,
pensieri, con i sensi, con
va
i
va bene, allora, tu sei Dio. E simultaneamente tu dici tutti gli altri, anche loro, sono tutti Dio, giusto? Questa è la tua
tutti.
Ecco.
Anche gli animali, i minerali,
è
tutti
Dio,
siamo Dio.
E Dio è il karma, hai detto.
Dio è il karma stesso, però
Dio
non
è
il karma.
Karma.
Dio va al di là del karma, Dio va al di là di tutto.
Ecco, bravo,
perché
ecco,
Dio,
bravo. Questo
Dio,
era il punto.
Dio è il nulla.
Bravo, allora questo era il punto che volevo arrivare. Dio va al di là del karma, al di sopra.
Va al di là di tutto.
Allora, se Dio è al di là del karma, perché tu che sei Dio, ora sei sotto l'illusione e sei un essere che sta invecchiando e morirà e che può diventare anche un animale.
Ripeto, perché sono sotto il flusso del karma del.
Ma scusa, tu sei al di là del karma, tu sei Dio, sei al di là del karma.
Ma non l'ho realizzato pienamente.
Come mai?
E come mai? Perché sto subendo le conseguenze del karma.
Ma non sei al di là
perché
del
io
karma.
Sono vivo in questo corpo.
Scusa,
adesso fino a quando non avrò realizzato
Giuseppe,
chi sono
filosofia.
Veramente io sarò sempre in questo
Giuseppe.
Corpo se non lo realizzo in questa vita prossimamente mi porterò appresso
ma
il bagaglio.
Ma perché non lo realizzi? Perché non lo realizzi?
Perché non lo realizzo? Perché ci sono dei limiti, perché ci sono degli impedimenti che non vi permettono di.
E quali sono questi impedimenti?
Ognuno ha i suoi impedimenti, ognuno ha i suoi limiti, oltre ai quali non può andare.
Ma se Dio, e tu hai detto che Dio è il karma.
Non ho detto che Dio è il karma, però va al di là del karma.
E come fa allora a diventare
in quanto lui
così illuso? Possiamo chiudere qui questa discussione magari, perché è una.
Non ho capito l'ultima parola.
Se tu dici che Dio è il karma.
No, ho detto Dio stesso il karma, non ho detto che Dio è il karma.
Dio stesso è il karma.
Dio stesso è il karma, in quanto
e tu sei anche Dio.
Come?
E tu hai detto anche tu sei Dio.
Siamo tutti Dio.
Come
siamo
fa?
Tutti Dio, anche se io non me ne rendo conto.
E come mai?
Perché? Perché sono sempre sotto l'influsso dell'illusione, della materia, dei sensi, della
e quindi
mente.
Quindi Dio è sotto l'influsso dell'illusione.
Fino a quando io avrò dei desideri, avrò della mente che mi comanda, che mi fa andare in quella direzione, perché
vabbè,
so che è lì che posso
concludiamo.
Trovare soddisfamento, piacere.
Sì. Sì, ci abbiamo anche un altro microfono.
Sì, prego.
Il punto è che non si può inventarsi una funzione. Quando uno parla di linguaggio, accettare la definizione del linguaggio che si dà nel dizionario, se no.
Non si sente proprio, bisognerebbe
avvicinarlo un po' al microfono. Quando uno parla una certa lingua, deve accettare le definizioni che si danno nel dizionario di una lingua, ma non si può dire Dio è questo, Dio è quello, pensando che dando la propria definizione di Dio, si deve accettare le definizioni che dà il dizionario di Dio. Allora Dio è la persona suprema, è il supremo essere. Allora tu non sei il supremo essere, vedi, adesso ti ho tolto, adesso ti ho tolto il microfono e tu non puoi fare niente. Se io fosse, se tu fossi Dio, me lo potresti impedire immediatamente. Tu non sei il supremo essere, sei un essere condizionato alla materia. Dio è quello che non è mai condizionato alla materia.
Quello che ho detto prima.
No, tu hai detto che tu eri Dio.
Io ho detto.
Ma allora,
sono
no,
io,
aspetta,
non
aspetta,
sono
aspetta,
consapevole
aspetta,
di
aspetta, aspetta. Tu devi imparare a ascoltare, perché se no nessuno ti ascolterà te. Tutto funziona così. Se tu impari a ascoltare, allora la gente ascolterà quando tu parli. Se tu non impari a ascoltare, non potrebbe, nessuno ti ascolterà te. Allora, se tu vuoi che qualcuno ti ascolti, devi imparare a ascoltare. Se tu vuoi parlare filosofia, gli vai alla casa di un filosofo, devi imparare ad ascoltare. Noi stiamo parlando filosofia, che non è una filosofia nostra, è una filosofia che scende dall'alto, la visione delle scritture che sono date da Dio. E loro, le scritture dicono che tu non sei Dio. Le scritture dicono e spiegano che sono diversi tipi di energia, e sono tutte le energie provengono da Dio. Ma ci sono l'energia superiore, che è l'energia nella quale Dio esegue i suoi passatempi, i suoi divertimenti, l'energia inferiore, che è la natura materiale, e l'energia marginale, che sono i jiva, che siamo noi, gli esseri condizionati dell'energia materiale, che si chiama marginale perché possono essere sia condizionati dalla natura inferiore o sia condizionati dalla natura superiore. Allora, l'energia marginale non è Dio, sono frammenti infinitesimali di Dio, ma non è Dio. Come non si può affermare che una goccia di acqua dell'oceano sia l'oceano? Ha delle qualità dell'oceano, perché è della stessa natura, ma non è l'oceano. Non fa onde, non fa nuotare le balene, non ha peso, c'ha certe qualità, ma non tutte le qualità. Allora, fa parte dell'oceano, ma non è l'oceano. Tu non puoi ascolta. No,
come no,
non è l'oceano.
Certo.
Non dire certo, perché tu devi imparare ad ascoltare. Questa è la filosofia che non te la puoi inventare.
Io non ho inventato
questa,
allora, filosofia.
Io ti sto spiegando quello che dicono i Vedas. Se tu vieni a qui è perché vieni a imparare qualcosa, non vieni a insegnare.
No,
vieni,
io non
vieni,
vengo a insegnare
allora,
nessuno, tanto
allora impara,
cappello,
impara quello che dicono le scritture. Per imparare uno deve ascoltare. Le scritture dicono che questa energia inferiore, per riacquistare le proprie qualità della sua natura divina, della sua natura, deve fare un certo processo di purificazione. L'anima condizionata è sempre pura, è sempre perfetta, ma è coperta, perché è infinitesimale. Dio non è mai coperto. Dio è sempre perfetto, sempre puro, sempre fuori dalla contaminazione. Noi non siamo Dio, perché noi possiamo essere soggetti a questa contaminazione. Dio è il creatore dell'energia inferiore, che è quella che copre gli esseri, le anime condizionate, le anime marginali. Lui non è mai soggetto a essere coperto da queste energie inferiori. Lui è sempre il controllore. Ishvara si chiama, il supremo, Parama Ishvara, il supremo controllore. Allora, noi abbiamo certe delle sue qualità. Per riscoprire queste delle sue qualità dobbiamo impegnarci in un processo di purificazione, quello che si chiama Sadhana Bhakti, un processo di tirare via le coperte. Allora non si può dire io sono Dio, si può dire, come dicono le scritture, io sono una particella infinitesimale dell'energia marginale del Signore, e per riscoprirmi nella mia vera natura devo servire Dio. Questo è il processo.
Servire Dio attraverso anche gli altri.
Servire,
cioè,
Dio.
Dio anche negli altri.
Servire Dio. Servire Dio. Ci sono molte forme di servire Dio. Tu devi imparare a servire Dio. C'è anche la forma di servirlo attraverso il servizio agli altri. C'è anche quella forma lì. Ma prima uno deve capire che il principio è servire Dio.
Io
allora,
servire Dio intendo servire.
Ma quello che tu intendi, quello che tu intendi non ha nessuna importanza. È quello che dicono le scritture che è importante, quello che dice Dio,
sì,
che è importante.
Bisogna prendere alla lettera quello che dicono le scritture.
No, sì, alla lettera sì, come?
Andare,
quello lo dici te, quello lo dici te, ma tu che sei coperto dell'energia marginale, come puoi decidere che
non
cosa come puoi decidere che cosa si deve, come si devono capire le scritture? Le scritture vanno spiegate di quelli che sono liberati, no, di quelli che sono condizionati. E questo è il maestro spirituale.
Allora, il maestro spirituale ci insegna come capire le scritture, l'esempio che ci dà Silla Prabhupada, il nostro maestro spirituale, è che quando si crea una macchina, quando si inventa qualunque macchina, una lavatrice, un frigorifero, insieme con la invenzione, quello che l'ha inventato fa venire fuori un manuale di istruzione di come utilizzare quella lavatrice, e dopo c'è un tecnico che ce ne insegna a applicare, no? Allora, questo manuale di istruzione della macchina del mondo materiale, dell'utilizzo di questa macchina del mondo materiale, sono le scritture, e il maestro spirituale è il tecnico che ti insegna a applicare, eh? Allora, non è che io devo capire come mi pare a me le scritture, io devo ascoltare le parole del puro devoto del Signore, quello che non è coperto dall'energia marginale, e imparare da lui a che, come devo capire le parole delle scritture. E se uno fa così, si purifica, arriva a un livello di comprensione superiore, e allora a quel punto, quando uno è purificato di questa copertura, di questa influenza della natura materiale, può anche lui capire che cosa vuol dire le scritture. Ma sempre con questo processo, con questo sistema. Quando tu ti metti a dire io dico, io penso, io credo, rimani nel tuo piccolo angolo coperto dalla legge materiale, dicendo io sono Dio, io sono questo, io sono questo, che non gliene frega niente a nessuno, perché non è importante quello che tu pensi. L'importante è come sono le cose, e come stanno le cose te lo dicono le scritture, e te lo dicono quelle che non sono coperte dall'energia illusoria. Così che stanno le cose.
Ringraziamo la Malagava Prabhu per il suo intervento e continuiamo. Ora ascoltiamo un bhajan con il Mahamantra di Krishna. Avete ascoltato nuovo speciale RKC.